Buongiorno a tutti. Inizia oggi una serie di appuntamenti qui su Unige Radio. Io sono Lida.
Io sono Francesco.
Questi incontri sono dedicati a un evento che si terrà nella nostra città, cioè il convegno annuale dell'Associazione Donne Scienza dal 9 all'11 dicembre nella sala della Biblioteca Universitaria in via Balbi 40. Il convegno quest'anno è patrocinato dall'Università di Genova ed è dedicato ai valori della scienza e alla loro declinazione in ottica di genere.
Oggi abbiamo con noi la professoressa Giovanna Guerrini, professoressa ordinaria al DIBRIS, cioè al Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi. Prof, perché secondo lei ci sono poche donne iscritte in materie STEM e quanto questa scelta può essere influenzata dal contesto?
In generale nelle discipline scientifiche, ma in informatica, che è appunto la disciplina di cui mi occupo nello specifico, c'è uno sbilanciamento di genere forte e credo che la motivazione sia principalmente legata al contesto. Per rispondere proprio in poche parole, se noi ci chiediamo qual è l'immagine che rappresenta per noi un informatico, tipicamente ci viene in mente un'immagine maschile, quindi lo stereotipo che tutti noi abbiamo, o perlomeno la stragrande maggioranza di noi ha legato, abbiamo provato anche a chiederlo appunto a dei bambini, disegnare un informatico, l'immagine che viene fuori tipicamente è un'immagine maschile. E quindi sì, sicuramente il contesto ha un impatto e il contesto si declina proprio sicuramente sia in famiglia, sia nella scuola, sia in generale appunto la società tende a pensare l'informatico come una professione più maschile, quindi gli studi di informatica tendono ad attrarre più ragazzi che ragazze.
Quindi secondo lei, da un punto di vista linguistico, il fatto che appunto alcuni termini stonino ancora alle nostre orecchie se declinati al femminile, per esempio fisica, informatica, ingegnera, può far sentire le ragazze meno rappresentate, anche che forse non ci sia un posto per loro in questo mondo?
Credo che sia sicuramente anche una questione di termini. Ho un aneddoto su questo che secondo me è abbastanza indicativo di quanto appunto tutti noi sia presente questa cosa. Abbiamo organizzato l'anno scorso diversi corsi di laurea della scuola di scienze nell'ambito di un progetto, il piano lauree scientifiche, un'attività con una scuola primaria in cui venivano proposti dei laboratori in occasione della settimana del 8 marzo, laboratori per intere classi della scuola primaria in cui tutte le attività erano proposte da ragazze, proprio per trasmettere un pochino il messaggio che la scienza è per tutti. E nel presentarsi all'inizio di queste attività, una delle ragazze ha detto: sono il nome proprio che adesso non ricordo, e sono un fisico. Ah, che proprio in un'attività di questo tipo la ragazza si sia presentata come un fisico, effettivamente a me ha stonato, no? In quel contesto lei era lì perché era una fisica. In altri contesti è ininfluente il genere, ma in quel contesto era lì proprio perché era una fisica. E quindi che anche in un'iniziativa che era proprio mirata sul mostrare dei modelli di ruolo che fossero modelli di ruolo femminili ci si presenti al maschile stona ancora di più. E quindi sì, credo che anche i termini possano avere un impatto.
Parliamo di iscrizione all'università. È noto che, appunto, come stavamo dicendo, le iscrizioni per quanto riguarda il genere femminile è sicuramente ridotto rispetto a quello maschile. Ma forse questo numero ridotto di donne nei corsi scientifici può derivare anche proprio dal fatto che la percentuale è già bassa in licei scientifici, istituti tecnici ed indirizzo scientifico. Ci sono delle azioni concrete che si possono intraprendere per incentivare l'iscrizione alle facoltà STEM, magari partendo già appunto da scuole di grado secondario o primario?
Credo che sia importante proprio il partire presto, proprio perché nell'orientamento all'università molto spesso si è lavorato con, come è un po' naturale che sia, con gli ultimi anni delle scuole superiori, ma a quel livello è molto limitata la possibilità di incidere rispetto allo sbilanciamento di genere, proprio perché alcune scelte vengono fatte molto prima. Se noi pensiamo appunto a come si distribuiscono le iscrizioni femminili rispetto ai vari tipi di licei o rispetto agli istituti tecnici, già vediamo che alcune scelte sono in qualche modo già state fatte molto presto. Quindi sì, molto più efficace se le azioni partono presto. Sicuramente questo è ancora più vero per l'informatica, che non si studia in tutte le scuole, cioè mentre altre discipline comunque sono presenti in tutti gli indirizzi scolastici, quindi almeno un pochino tutti sono esposti alla materia. Nel caso dell'informatica, chi non sceglie determinati tipi di indirizzi proprio non sa neanche di che cosa si tratti, quindi non la considera proprio. Però dicevo sì, si può incidere secondo me partendo molto molto presto, e si può fare lavoro con gli insegnanti. Questa è una cosa su cui si può lavorare tanto. Credo che appunto il messaggio che determinati tipi di discipline e soprattutto il modo di porre determinati tipi di contenuti alla classe, se l'insegnante riesce a liberarsi dei suoi stereotipi che ha lei come abbiamo tutti noi e riesce a proporre attività che possano essere altrettanto attrattive per ragazzi e ragazze, per bambini e bambine, questo sicuramente possa avere un impatto.
Invece, per quanto riguarda l'università, secondo lei quali strategie didattiche potrebbero favorire l'inclusione delle ragazze all'interno delle discipline STEM? Come si potrebbe lavorare proprio a livello di dipartimento per creare un ambiente più inclusivo?
Grazie, perché questa è una domanda molto interessante. Credo che la cosa sia ancora più difficile nel caso di contesti come il nostro in cui c'è uno sbilanciamento. Non so, sono assolutamente impreparata dal punto di vista teorico, quindi non so dire perché, quindi quali siano le cause, ma limitandomi a osservare dei fenomeni, è vero che in alcune cose le ragazze sono più a loro agio e in altre sono meno a loro agio, a maggior ragione nel momento in cui sono in una situazione di minoranza e ancora maggior ragione se molto spesso a questa situazione di minoranza si associa una sensazione di minore fiducia nelle proprie capacità, cosa che nel nostro caso succede spesso perché i ragazzi che sono in maggioranza spesso arrivano anche da istituti tecnici, quindi con già competenze legate alla programmazione, che è una delle prime materie che si affronta nel corso di laurea, più forti, e le ragazze magari arrivano sprovviste di queste competenze di programmazione, quindi anche oggettivamente sono, diciamo, un pochino più difficoltà proprio perché non hanno mai studiato quel tipo di argomenti. E questa combinazione, essere in minoranza e sentirsi anche meno sicure, è effettivamente abbastanza letale. Quindi abbiamo proprio osservato che è importante, ad esempio, nella formazione dei gruppi. Le attività di gruppo tendono a essere inclusive, quindi è una buona cosa far lavorare in gruppo. Ma quando le classi sono così sbilanciate, quello che in genere funziona bene, cioè fare gruppi eterogenei, in questo caso rischia di essere invece dannoso, perché la ragazza messa in minoranza perché sono meno, però è in minoranza e si sente anche meno forte tecnicamente, tende a perdere ulteriormente fiducia nelle proprie capacità, a non riuscire a farsi ascoltare, a essere relegata magari al ruolo di quella che scrive la relazione, che fa la presentazione, che è esattamente il contrario di quello che vogliamo che succeda, no? E quindi, ad esempio, fare attenzione a mettere sempre le ragazze in maggioranza nei gruppi, anche se questo vuol dire che ci saranno alcuni gruppi senza ragazze. Poi in realtà i risultati che vengono fuori sono assolutamente positivi per quanto riguarda i gruppi femminili, e questo rafforza sia la fiducia nelle proprie capacità da parte delle ragazze, sia fa pensare magari ai ragazzi forse dovremmo ascoltarle un po' di più. Noi ad esempio, proprio perché abbiamo questo tipo di situazioni, proviamo a fare dei laboratori in cui facciamo riflettere in gruppi eterogenei quanto sono stati ascoltati i vari componenti del gruppo e quanto questo ascolto sia legato al genere della persona che portava le proprie proposte, insomma, che aveva un'iniziativa nel contesto del lavoro di gruppo. Facciamo attenzione, ad esempio, nei lavori di coppia o in tre, chi sta tenendo la tastiera. Anche questo è una cosa, quando si programma in un gruppo, se ne lasciamo che le cose succedano, non è così ovvio che sia la ragazza ad avere la tastiera in mano. E questo però ci dice cose, no? Abbiamo anche visto, osservando gli esami, ad esempio le modalità di esame, che non tutte le modalità di esame hanno lo stesso effetto rispetto al genere. Quindi anche gli stessi contenuti, se noi li andiamo ad accertare in maniera diversa, c'è una differenza rispetto al genere. Quindi, ad esempio, un test a risposta multipla, a crocette, diciamo così, in cui non c'è penalizzazione per la risposta sbagliata, tipicamente favorisce i ragazzi, che tendono a buttarsi anche se non sono sicuri. Mentre le ragazze hanno comunque una ritrosia a dare una risposta, anche se non perdono niente, se non sono sicure che la risposta sia giusta. E viceversa, magari in una risposta aperta o in un esame orale, anche se il contenuto è lo stesso, le ragazze rispondono meglio. In un contesto bilanciato, noi alterniamo le diverse modalità così da dare le stesse possibilità a tutti, e sicuramente in un contesto molto sbilanciato come il nostro, uno tende ad adottare magari la modalità che è più favorevole alla maggioranza degli studenti. Ma se questa maggioranza è molto sbilanciata, questo tende ulteriormente a far percepire alle ragazze di non essere adatte. Questo aspetto di sentirsi isolate, di non essere adatte, è l'altro aspetto fondamentale su cui noi cerchiamo di porre la nostra attenzione, no? Quindi fare attenzione che non si sentano troppo in difficoltà a porre le domande, quindi cercare anche solo nell'aula, no? Anche se sono pochi punti, di guardare dove sono magari le ragazze, e soprattutto di far fare rete, cercare appunto proprio di non sentirsi troppo particella di sodio piuttosto che pecora nera, trovarsi un pochino nell'aula molto numerosa, comunque avere questo sottogruppo di persone in cui appunto non sono completamente fuori posto, ci sono altre ragazze come me. E queste sono appunto un pochino le cose su cui stiamo cercando di agire come corso di laurea, come dipartimento.
Una volta posta l'attenzione sulla discriminazione attraverso i test di autovalutazione, riuscivano a rendersi conto poi gli informatici della disparità che avevano con le loro compagne?
No, allora, diciamo che questa è una cosa che in realtà ha sorpreso anche noi che abbiamo fatto questa analisi. Cioè, io ho adottato nella mia modalità d'esame testa risposta chiusa e esercizi aperti, e prima di mettermi effettivamente lì a guardare i dati non ho mai avuto la percezione che le ragazze avessero più difficoltà in questo tipo di test. E quindi credo che non risulta effettivamente così evidente, perché proprio richiede di confrontare, no? Sullo stesso contenuto, quindi le stesse conoscenze che in qualche modo andiamo ad accertare, se effettivamente una modalità è più favorevole, e richiede di avere tanti dati, perché ovviamente non possiamo fare questo tipo di analisi. E quindi uno tende magari a pensare: non rendo bene nei test, o viceversa, ho bisogno di più tempo. Non si tende a pensare che sia una caratteristica legata al genere, almeno io non ci avevo mai pensato. Addirittura posso dire una cosa in più: siamo talmente brave noi donne a sentirci inadeguate che addirittura io ho sentito ragazze dubitare del fatto: ah, sono stata presa per questa scuola estiva, sono stata presa per questa cosa di programmazione, forse perché ero l'unica ragazza ad aver fatto domanda, non perché ero la più brava, no? Quindi è difficile che una ragazza dica: no, non sta funzionando, non ho reso così bene perché questa modalità non è adatta a me. Tipicamente è più facile che tenda a pensare di non essere abbastanza bravo, di aver avuto delle agevolazioni in quanto minoranza. Quindi sono discorsi veramente complicati, veramente delicati anche dal punto di vista, no? Perché poi appunto andiamo a dire facilitiamo qualcuno piuttosto che rendiamo magari la vita un pochino più difficile a qualcun altro, e sono discorsi appunto complicati su cui anche noi docenti non abbiamo veramente nessuna preparazione specifica, possiamo solo osservare dei fenomeni e cercare di guardare un po' in giro cosa fanno nelle altre università e cosa propone chi ne sa più di noi di aspetti legati al genere. Un'altra cosa che secondo me ha molta importanza: noi sentiamo tanto parlare di modelli di ruolo, role model rispetto agli stereotipi, eccetera. Quello che noi cerchiamo di fare, ad esempio, quando possibile, selezionare i tutor in modo che tra i tutor ci siano più possibile ragazze, cioè, insomma, sia nelle attività di orientamento sia nelle attività di accoglienza al primo anno, comunque non sia rappresentato un solo genere, no? Proprio perché l'identificazione con chi è più vicino a te è importante, che non ti faccia sentire: ok, ma se qua anche chi è appena più avanti di me non mi corrisponde dal punto di vista del genere, io penso ancora di più di essere nel posto sbagliato e che questa cosa non faccia per me. Quindi anche questa è una piccola misura di attenzione che cerchiamo di portare. Quindi stare attenti al genere, ad esempio nel selezionare i tutor, e proprio per facilitare l'identificazione, anche condivida problemi che sono stati sentiti anche da ragazze nell'anno precedente.
E se ho capito bene, lei ha proposto laboratori a ragazzi e ragazze di diverse fasce di età, e mi chiedevo, giusto come curiosità, se ha notato un responso diverso a seconda dell'età, quindi magari studenti e studentesse più giovani, che erano più liberi da certi stereotipi, certi preconcetti, hanno risposto alle attività proposte in maniera diversa, piuttosto che i ragazzi un po' più grandi, che già sono più influenzati dal contesto e dalla società in cui vivono.
Noi abbiamo lavorato un po' con tutte le fasce d'età, e finché si lavora con la scuola primaria le attività vengono accolte con lo stesso entusiasmo, non c'è veramente differenza di genere, cioè ci può essere la bambina più interessata, quella meno interessata, come c'è il bambino più interessato, quello meno interessato, ma non c'è veramente differenze fino alla scuola primaria. Non so veramente dare una spiegazione, però qualcosa nelle medie cambia. Quindi a un certo punto nella scuola secondaria di primo grado si vede nettamente che le ragazze tendono, in maggioranza, non tutte, però si vede proprio una differenza fra il disinteresse e il io non ci capisco niente. Quindi evidentemente subentra qualcosa che tende a far pensare: non è una cosa per me, non è adatta a me. Noi cerchiamo di proporre attività che appunto sia per il tipo di attività che sono giocose, collaborative, sia per, no, siamo attenti a non fare magari il gioco legato al calcio, cioè insomma a provare a proporre cose che interessino in egual modo entrambi i generi, però notiamo proprio che c'è un fenomeno di perdita di interesse e anche io di questo non ci capisco niente, come un prendere le distanze. Penso che esistano studi al riguardo che però non conosco, ma nella nostra osservazione diretta è proprio qualcosa che succede la prima adolescenza, quindi l'età proprio della scuola secondaria di primo grado, che poi però è l'età in cui si va a scegliere la scuola secondaria di secondo grado, e quindi poi in qualche modo si prende la prima decisione che poi ha un impatto sul nostro futuro.
E nella sua esperienza queste differenze appunto nell'ambiente in cui studenti e studentesse si ritrovano a lavorare, a studiare, quanto effettivamente impatta nel percorso delle studentesse, ovvero lei ha notato una differenza nella frequenza con cui le studentesse, ovviamente in percentuale rispetto alle iscrizioni del primo anno, riescono a completare il percorso di studi?
Noi questi dati li analizziamo proprio perché, appunto, essendo questo sbilanciamento di genere una delle criticità, se vogliamo, del nostro corso di studi, che peraltro è un corso di studi in cui ci sono percentuali, cioè c'è un'alta dispersione, quindi sono tanti gli studenti in realtà che si iscrivono e non completano il corso di studi. Siamo andati a guardarli disaggregati per genere, e credo che questa abitudine di guardare i dati degli studenti disaggregati per genere sia un'ottima abitudine, proprio perché, soprattutto se l'insieme di studenti è abbastanza sbilanciato, ci dice qualcosa in più guardarli disaggregati per genere. E quello che abbiamo visto è che in realtà la percentuale di donne che si iscrive, che è un anno per l'altro un po' sotto al 15%, quindi veramente pochine, è pari alla percentuale di donne che si laurea, quindi non hanno più difficoltà a completare il percorso le ragazze e dei ragazzi. Però la cosa in più che possiamo osservare è che in realtà, nonostante noi cerchiamo di prestare molta attenzione agli aspetti anche proprio di genere, le ragazze che si iscrivono sono tipicamente sulla carta più forti, cioè se andiamo a vedere ad esempio il voto medio di diploma, insomma la carriera prima dell'iscrizione, tipicamente devono essere più convinte le ragazze per iscriversi delle proprie capacità, probabilmente, di quanto sono i maschi. Quindi effettivamente il fatto che poi si comportino almeno altrettanto bene nella carriera, magari è anche legato proprio al fatto che erano sia convinte della loro scelta e avevano i mezzi effettivamente per completare questo percorso. Quindi non è facilissimo semplicemente andare a guardare le percentuali, no? Perché poi i singoli individui che stanno dietro a queste percentuali possono essere diversi. Ad esempio, è una cosa che mi ha fatto notare una nostra tutor e che a cui non avevo fatto tanta attenzione, e lei mi diceva: io ogni volta che dicevo mi iscrivo a informatica, tutti i miei conoscenti mi dicevano è difficile. E ho notato che quando lo diceva magari il mio amico, era normale che si iscrivesse a informatica. No, e qua si ritorna un po' sulla domanda che mi avete fatto prima: quanto è il contesto? Beh sì, se il contesto ti passa un po' l'idea è difficile, tu devi essere abbastanza sicura di te stessa e di quanto ti piace effettivamente la materia per effettivamente portare avanti quello che può essere un tuo interesse, di cui mi immagino all'inizio non sei neanche così convinto, soprattutto se non hai mai effettivamente studiato quel tipo di disciplina.
Ringraziamo gli ascoltatori e la professoressa. Presto rivederci su Unige Radio.